24 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto da Mattia Guastafiero. E dunque, quanto è seria questa accelerata sul Medio Oriente? Benvenuti all'Orizzonte delle 20. La notizia di oggi è che qualcosa sembra muoversi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ed è qualcosa che è forse diverso da prima. Perché diversi media arabi oggi, in queste ore, hanno detto che ci sarebbe una bozza di accordo. Il capo negoziatore pakistano sarebbe volato addirittura a Teheran per formalizzare un'intesa che, dicono, potrebbe entrare in vigore nelle prossime ore. Una bozza di accordo che prevederebbe diversi punti: il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Rimane in sospeso il nucleare, che però sappiamo essere centrale soprattutto per la propaganda di Trump. C'è un punto in questa bozza di accordo in cui si dice che le altre questioni più importanti saranno discusse entro 7 giorni, e qui immaginiamo che ci si riferisca proprio al nucleare. E dunque un'accelerata, ma di fronte a cosa siamo realmente? Perché non ci sono ancora conferme ufficiali dalle due parti coinvolte, e arrivano al momento solo frasi sibilline. Quella di Trump è stata: l'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo. Mentre poco fa è arrivato anche il commento di Teheran, che dice: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo sia imminente. Così il ministero degli esteri iraniano. Dichiarazioni che possiamo in qualche modo far rientrare nel gioco delle parti, ma solo per il fatto che stavolta siano stati i media arabi e non quelli americani a dare la notizia di una svolta. Forse questo è segno del fatto che c'è un forte protagonismo dei paesi del Golfo, anche loro affettati dalla crisi di Hormuz, che qualcosa in effetti si stia muovendo. E allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata che ci ha portato in dote questa novità? Ne parliamo con i nostri ospiti, quelli che ci hanno accompagnato in tutti questi mesi nell'analisi della guerra. Saluto il primo collegato con noi, che è Nima Baeli, analista geopolitico ed esperto di Iran. Benvenuto, Baeli.
Buonasera a voi.
Allora, quanto può essere considerata seria questa accelerata? Di fatto i media arabi parlano di un accordo in due step, una prima fase in cui entrerebbero in vigore alcuni punti, tra cui la riapertura di Hormuz, e poi una seconda fase in cui si dovrebbero trattare le questioni più importanti, soprattutto il nucleare.
La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump, in una intervista appunto di oggi, ha ribadito che alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Per cui tocca capire, secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran. È un elemento fondamentale, diciamo il chiavistello per ottenere questa normalizzazione, passa per la gestione dello stretto di Hormuz. Fra l'altro, notizia di questi giorni, il fatto che abbiano creato un'autorità che gestisce lo stretto del Golfo Persico, e sempre oggi hanno dichiarato che circa una 30 di navi hanno pagato i pedaggi per transitare. E quindi questo, a mio parere, sarà un elemento fondamentale che dovrà essere tenuto in considerazione, per cui i due elementi devono essere in qualche maniera concatenati. Un'altra notizia che reputo che sia molto interessante sono le dimissioni di Tulsi Gabbard.
Sì. Che cosa ci dicono legato a questo dossier?
Ufficialmente ci dicono che lei si è dimessa per stare vicino al marito, ma varie fonti ci dicono che queste dimissioni siano nate da tutta una serie di problematiche che la Gabbard ha avuto sin dall'inizio del suo mandato con Trump, e che quindi alla fine i nodi siano venuti al pettine. Toccherebbe a questo punto capire se questa sia, diciamo, queste notizia di un accordo sia fumo per cercare di disorientare, o se sia un qualcosa di verosimile o veritiero.
Fumo per disorientare dai problemi interni di Trump, questo.
O anche per un ipotetico attacco, perché non bisognerà dimenticare, per esempio, che l'attacco di giugno venne fatto in concomitanza con il matrimonio del figlio di Netanyahu,
Sì.
mentre noi appunto assistiamo in questi giorni al matrimonio del figlio di Trump, al quale lui ha detto che non assisterà per la sua devozione alla nazione.
Ma Baeli,
E quindi,
sì,
sì.
però il fatto che queste notizie di un accordo arrivino da media arabi, la TV saudita, Al-Arabiya, non ci dicono che in qualche modo c'è un protagonismo, un forte pressing dei paesi del Golfo su questo e perciò dare una dimensione diversa alla notizia di oggi?
Certo, beh, il fatto che comunque si negozia Islamabad è sinonimo, fa capire che c'è una volontà fortissima da parte saudita di chiudere questo conflitto. Islamabad è fortemente legata alla Cina, ma è anche in maniera molto stretta legata all'Arabia Saudita. Per cui questo attivismo della leadership pakistana nasce da un doppio sprone cinese e saudita, e quindi è ovvio che il Qatar, l'Arabia Saudita, lo stesso Kuwait vogliano in qualche maniera chiudere questo conflitto, perché comunque gli sta creando grosse problematiche, sia nel breve termine come anche nei vari progetti di medio-lungo termine, come
Certo.
hub tecnologico per i loro fondi sovrani, eccetera, eccetera.
Tra l'altro,
Potrebbe essere
sì.
un tentativo, a mio parere, da parte di Riyadh di forzare la mano a Trump per evitare che lui vada incontro a opzioni più pericolose.
Tra l'altro, secondo il retroscena, sarebbero stati proprio i paesi del Golfo a fermare una ripresa dei raid della guerra questa settimana, negli scorsi giorni, da parte degli Stati Uniti. Dunque, dal punto di vista iraniano, Nima Baeli, lei ci diceva, il nodo cruciale, almeno per questo accordo preliminare, passerebbe dalla revoca delle sanzioni americane e dalla riapertura dello Strato di Hormuz. Dovrebbe essere questo lo scambio per farci dire che il tavolo delle trattative è serio.
Quantomeno un alleggerimento delle sanzioni. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che possiamo dire oramai, a distanza di vari mesi, che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere, anche grazie alla resilienza che ha dimostrato. Sempre oggi c'è la dichiarazione di Qalibov che dice che noi non crediamo a un ipotetico accordo con gli americani, abbiamo utilizzato questo periodo di tregua per cercare di rimettere in piedi la nostra struttura militare. E quindi comunque adesso, propagando o meno le dichiarazioni di Qalibov, ci fanno capire come Teheran stia utilizzando tutta questa serie di elementi per esempio, e non se ne parla più, la questione dei missili balistici ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria. E questo è un qualcosa che Teheran è riuscito a guadagnarsi grazie alla resilienza e aver messo sulla bilancia la chiusura dello Stretto di Hormuz, che al momento risulta funzionare.
Dobbiamo attendere allora ancora qualche giorno, forse questo weekend, novità importanti.
Nel weekend dovremmo capire se appunto se la pressione araba del Golfo è riuscita a equilibrare la pressione di Netanyahu israeliana per riaprire il conflitto.
Molto interessante, grazie Nima Baeli come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi, un
A
saluto
presto.
agli ascoltatori. A presto.
E dobbiamo dunque essere ancora molto cauti, dice Nima Baeli, e capire soprattutto nel weekend se la pressione in un senso dei paesi del Golfo abbia in qualche modo anestetizzato la pressione dall'altro senso per riprendere la guerra di Israele nei confronti degli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti al momento dichiarazioni sibilline, le avevamo definite, quella di Trump ve l'ho già citata, quella di Rubio invece è stata questa: si registrano progressi nei colloqui, ma resta ancora molto da fare. Se Hormuz non riapre, dovremmo pensare a un piano B, ha detto il segretario di Stato americano. Io saluto Raffaella Baritono, americanista e docente all'Università di Bologna. Benvenuta.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Allora, dal lato americano, come si può valutare questa notizia, questa bozza di accordo che da un lato potrebbe ripristinare la navigazione a Hormuz, ma dall'altro rimanda tutto sul piano nucleare e anche dei missili balistici, come ci spiegava il nostro ospite precedenti, che era uno dei punti fondamentali per Trump?
Sì, questo è il punto più problematico probabilmente per Trump, perché se da una parte lui ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran, quindi allo stesso tempo però gli Stati Uniti hanno sempre posto Trump ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. Quindi ricordo che insomma, su questo c'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Quindi dire questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche, come dire, un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi, ripeto, da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro, se, come dire, non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, questo potrebbe avere poi delle conseguenze, certo, negative.
Quello è il punto nodale, finché non sappiamo esattamente come andrà a finire quella questione, è difficile immaginare anche come Trump possa vendersi un eventuale accordo con la sua opinione pubblica. Senta, professoressa, prima di lei Nima Baeli ci diceva che questa notizia di oggi di una bozza di accordo potrebbe essere legata alle dimissioni della direttrice della National Intelligence americana Tulsi Gabbard, un qualcosa anche per oscurare questa notizia, d'accordo?
Non lo so, è sempre molto difficile capire quali sono le dinamiche dietro determinate scelte. Ufficialmente le dimissioni sono state date per motivi personali, perché il marito soffre di cancro, e quindi questo è un elemento che è stato, come dire, reso pubblico per giustificare la decisione. Non c'è dubbio che quando ci sono state le dimissioni della direttrice del Department of Homeland Security, e questo, come dire, anche Tulsi Gabbard era dentro a una possibilità di ridefinizione dell'amministrazione americana dopo, come dire, le questioni che avevano riguardato sia le scelte di politica estera sia le ricadute in termini di politica interna. Questo secondo me dimostra in realtà la difficoltà dell'amministrazione Trump in generale. Sta perdendo pezzi importanti che riguardano persone che lui ha scelto sulla base della fedeltà. Lo sta facendo, sta perdendo pezzi in un momento particolarmente critico della sua presidenza. Sì. In un momento in cui, per esempio, c'è una parte del Partito Repubblicano che fino ad ora era acquiescente, che comincia a prendere le distanze anche rispetto a richieste dell'amministrazione Trump che sono francamente indigeribili per il Partito Repubblicano e che riguardano il bilancio o anche la proposta di dare il risarcimento a coloro che avevano sostenuto Trump e che sono stati a suo dire perseguitati dal Partito Democratico, che significa dare il risarcimento anche a coloro che sono stati accusati di aver dell'attacco
Certo.
al Congresso il 6 gennaio del 2021. Quindi, insomma, questo, come dire, diventa di nuovo dimostra come l'amministrazione Trump stia veramente navigando a
A
vista,
vista, a vista.
sia in politica estera sia in politica interna.
Professoressa, a proposito anche di questo e di tutto questo contesto, le faccio quest'ultima domanda. Come dobbiamo interpretare i due fronti su cui è impegnato Trump, che si stanno sovrapponendo temporalmente? L'Iran e Cuba, un fronte che chissà, forse sembra chiudersi, l'altro che sembra aprirsi.
Dunque, l'altro si sta aprendo, in realtà anche per coprire probabilmente, questa cosa lo faccio io da complottista, cioè
Sì.
proprio per come dire, sviare l'opinione pubblica americana rispetto a quello che obiettivamente un fallimento delle scelte della sua amministrazione, si va a individuare un nuovo obiettivo, un obiettivo peraltro, come dire, di lunga durata nella storia americana, perché lo sappiamo che i rapporti fra Cuba e Stati Uniti sono rapporti complicati da moltissimi anni, è un tema chiave della politica conservatrice, non casualmente, come dire, si vede sul fronte il segretario di Stato Marco Rubio, no? Come se fosse, come dire, anche è una cosa anche personale per quello che lo riguarda, visto che lui proviene da una famiglia di esuli cubani. È un modo per riaffermare quella dottrina Monroe o dottrina Donroe che è stata invocata da Trump anche rispetto al Venezuela. È un obiettivo relativamente semplice, perché sicuramente Cuba non è una minaccia alla sicurezza nazionale americana, colpisce ancora una volta il modo in cui si sta costruendo una narrazione per legittimare
Sì, come
l'eventuale attacco a Cuba.
già fatto con Caracas, con il Venezuela. Grazie professoressa per essere stata con noi, come sempre.
Grazie a voi,
Alla prossima.
arrivederci.
Raffaella Baritono, americanista, docente all'Università di Bologna. E allora, questo è un po' il contesto, le incognite, le tante incognite ancora dietro questa bozza di accordo, i condizionali del caso che dobbiamo mantenere. Però, se davvero invece si andasse in una direzione diversa da quella che abbiamo raccontato in tutti questi mesi, vedremmo sostanzialmente nei prossimi giorni, nei prossimi sviluppi, una via per sbloccare Hormuz, che tanti problemi ha generato per l'economia globale e anche italiana. Eppure la sensazione è che anche se si riaprisse domani non si tornerà immediatamente alla situazione precedente, anzi forse non si tornerà mai più allo stato di partenza. Lo chiediamo al nostro ultimo ospite che è Francesco Sassi, docente di geopolitica energetica all'Università di Oslo. Benvenuto Sassi.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora dico bene su Hormuz, è così?
Su Hormuz si agitano diverse narrazioni e ombre, e la paura, come dicevi bene prima, è quella che in realtà lo stato precedente dello stretto, dei navigli che passavano quotidianamente attraverso lo stretto, verso i diversi terminal. Dei paesi del Golfo per ricaricarsi di petrolio e di gas naturale liquefatto per poi essere di nuovo esportati verso i mercati globali, non sarà più così fluido come lo era in precedenza. E lo stiamo vedendo in questi giorni, le minacce iraniane di controllo perenne, permanente dello stretto, la costruzione, la stabilizzazione di questo controllo e giurisdizione nuova marittima su tutto quello che passerà, i convogli non solo energetici, ma anche le materie prime e i commerci dei paesi del Golfo, è una minaccia seria a come per anni, anzi per decenni, abbiamo visto, immaginato e pensato alla sicurezza energetica e alla geopolitica dell'energetica nel Golfo.
Intende con il pedaggio questa, insomma, questa idea di far pagare un
Non
pedaggio.
soltanto, non soltanto il pedaggio, perché in realtà la volontà iraniana è quella di stabilire un controllo sui flussi, su tutto ciò che entra e tutto ciò che esce. Quindi immaginiamo i porti iracheni, un paese che ha bisogno del Golfo per esportare e importare qualsiasi materia prima, oltre ai canali ovviamente terrestri, ma è ovviamente lo strato di Hormuz a fornire a tutti questi paesi, il Qatar, il Kuwait, il Bahrain, in parte l'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati Arabi Uniti sono molto dipendenti da Hormuz, non soltanto per l'export di materie prime energetiche, ma anche per l'importazione e l'esportazione di qualsiasi altra materia prima.
Senta, perché è anche una questione logistica, non è soltanto il petrolio, le materie energetiche che devono tornare a passare, per metterlo in circolo si devono rimettere in moto tante filiere che si muovono dietro le quinte.
Certo, e un'altra filiera di cui non si sta parlando in questo momento, ma che è altrettanto importante, soprattutto per l'Arabia Saudita, è quella delle materie prime critiche. Vi sono investimenti previsti di miliardi di dollari in alcune regioni dell'Arabia Saudita che affacciano sul Golfo Persico e questi investimenti in questo momento sono in limbo proprio perché l'Arabia Saudita in questo momento deve avere accesso al Mar Rosso come unico canale alternativo al Golfo Persico che prevede, necessita il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz e quindi la logistica in sé del paese e anche gli sviluppi minerari, ad esempio, sono in limbo proprio in conseguenza della guerra.
Allora, senta professore, dato che ci ha spiegato bene quello che sarà e quello che non sarà più come prima, soprattutto anche se si dovesse trovare poi un accordo, come ne dovrebbe uscire l'Italia, sapendo che appunto sarà come dice lei e quindi che dovremmo prepararci in maniera alternativa? Ci stiamo muovendo bene?
Non ci stiamo muovendo, stiamo attendendo con spasimodica attesa e una fiducia anche forse fin troppo ottimista che questa situazione semplicemente decada da sola, che la tensione si ammortizzi da sola. Ma purtroppo l'Europa in questa crisi energetica, a differenza di quella del 2022-2023, non è nell'epicentro decisionale politico. Non ha la capacità di intervenire direttamente e quindi probabilmente, anzi molto probabilmente, subirà le conseguenze di quanto accade in Asia, perché questa è una crisi energetica che gravita attorno all'Asia e l'energia è al centro di questa crisi e rimarrà al centro di questa crisi finché la questione di Hormuz non verrà risolta. Oggi, messaggio molto importante di Rubio al vertice della NATO in Svezia, dove ha comunicato ai paesi che serve un piano B nel caso in cui l'Iran non voglia aprire Hormuz, e questo è un messaggio a tutti gli alleati NATO europei, perché il piano dovrà essere necessariamente militare per forzare la riapertura di Hormuz. Se non vi è l'intervento europeo, il sostegno europeo a un intervento NATO, è difficile immaginare che gli Stati Uniti da soli possano prendersi in carico, soprattutto con questa presidenza Trump e i messaggi che Trump ha lanciato nei mesi precedenti le elezioni, di non voler intervenire con una guerra in Medio Oriente, ed è proprio una guerra in Medio Oriente oggi che minaccia le elezioni di midterm, il rischio è quello che l'Europa sia trascinata in una crisi che non ha creato. E quindi tutti i paesi europei, l'Unione Europea, ma anche gli stati singoli, incluso ovviamente l'Italia, saranno costretti nei prossimi mesi a dover prendere delle decisioni che non avrebbero mai voluto prendere. E questo è un grande rischio.
Un grande rischio, sì, quelle di Rubio pronunciate al vertice della NATO sono sicuramente dichiarazioni che evocano lo scenario peggiore. Staremo a vedere. Grazie Francesco Sassi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Francesco Sassi, professore di geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Allora, nel weekend forse sapremo di più su quanto è concreta questa proposta di accordo, questa bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Conosceremo meglio quello che sarà il destino di questo dossier nel weekend. Noi ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, si torna settimana prossima da lunedì al solito orario. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero.